interessava anche capire Paolo, la persona, come è arrivato al Chiapas e come si è avvicinato a questa realtà che ora mi sembra ti abbia in qualche modo assorbito pienamente.
Ovviamente l'accento non si nasconde la mia origine demografica, sono siciliano, sono un isolano, un ragazzo negli anni 90 viveva nell'entroterra siciliano e viveva relazionato a strutture di potere ben definite, quindi sin dall'adolescenza uno capisce quali sono le strutture di potere e nella nostra società siciliana si evidenziano, quindi è una realtà perbenista, cattolica, una realtà anche paesana, un poco pascoliana, e una realtà di internazionalisti politici, di ragazzi, un po' meno ragazzi, che avevano vissuto le esperienze rivoluzionarie in Nicaragua, avevano nella loro gioventù accolto la richiesta di presenza di persone come osservatori internazionali nel conflitto nicaragüense. Quelle persone gestivano alcuni progetti in Chiapas e furono le persone che ci avvicinarono a quella realtà, forse il ponte da quelle remote montagne siciliane, l'entroterra della nostra isola, a quelle remote montagne chiapaneche. Quindi partì come osservatore internazionale una missione, una missione è un termine che oggi si utilizza tanto, è un gruppo di persone che si avvicinò a quella realtà e che arrivò nelle comunità indigene in un momento di guerra, dove la presenza internazionale, insieme alla presenza che menzionavi all'inizio della nostra conversazione, quindi alla presenza urbana, a quelle migliaia di persone scesero in piazza nel 94, dopo il 94 per fermare la guerra, i bombardamenti e quel meccanismo che si era innescato come risposta alla rivoluzione. L'osservatorio internazionale raggiungeva le comunità indigene dopo una preparazione fatta nella città alle porte La Giungla, San Cristóbal de las Casas, dove si spiegava la realtà politica o perlomeno tecnica. Io ho vissuto un anno come osservatorio internazionale negli anni del conflitto e negli anni auge della strategia paramilitare, della strategia di repressione e di distruzione del movimento. L'osservatore aveva la funzione di ovviamente testimoniare le rappresaglie dell'esercito messicano contro le comunità indigene, di essere una voce verso i vari collettivi che in quegli anni si stavano formando in Europa, nel resto del mondo e anche nella società urbana messicana, e forse quella era la pretesa principale di condizionare le decisioni dell'esercito messicano per il fatto di essere presente in quella zona di conflitto e di rappresentare una società internazionale e una società che era vigile e attenta. In quel contesto di campamenti civili per la pace, dove ho conosciuto parte degli esponenti collettivi che voi rappresentate, da cui l'abuelo, è nata un'amicizia, come dicevi tu poc'anzi, a cena, è una collaborazione. Ho conosciuto un medico, una di quelle piccole persone che fanno la differenza del mondo, lui era rivoluzionario, lavorava con la guerriglia ed è un personaggio straordinario in quel contesto, un buon compagno, che mi fece innamorare della medicina e mi fece conoscere questo strumento nel campo a cui poi mi sono dedicato, mi sono laureato e adesso lavoro come medico per la Giunta del Buon Governo della Carrucia, iniziando da il prossimo mese un percorso di gestione di un progetto che ha come cronologia 2 anni e che ha come base di fondi il governo dell'autonomia basca, a cui siamo molto relazionati, alla realtà della patria delle Euskadi e a tutti i collettivi anarchici e sindacalisti che in quel territorio esistono. E questo grande progetto ha come natura ovviamente il problema di morte materna, ha come obiettivo la donna, come dicevo poc'anzi, nel suo ruolo di madre nel suo e soprattutto nel momento del parto, nel momento di grande vulnerabilità, e soprattutto in una società che con tutta la rivoluzione concettuale, esistenziale ha vissuto, si conserva purtroppo fortemente maschilista.
Quindi diciamo tu sei una persona che si è trovata in Chiapas all'inizio del conflitto, quindi praticamente nel 94, e non avevi una formazione di tipo sanitario all'epoca. Conoscesti un medico popolare che lavorava con la guerriglia. E in qualche modo rimanesti affascinato della situazione, trovando un tuo ruolo e impegnandoti per laurearti e riuscire a inserirti in quel contesto dal punto di vista sanitario. Ma il tuo sbocco lavorativo è comunque fare il medico in una struttura comunque sperduta, in una zona difficilmente raggiungibile, nella giungla in qualche modo, e devi avere una motivazione forte per fare una scelta del genere.
Sicuramente ci vuole un buon spirito di adattamento per realizzare e lavorare in quelle condizioni, però forse la vedo e la interpreto personalmente come un debito umano che è sorto negli anni di convivenza con lo zapatismo, con i popoli indigeni del Chiapas. Quando parliamo di zapatismo, automaticamente il mio pensiero rappresenta e fa passare velocemente le immagini di persone, di amici, di donne, di bambini, di uomini che oggi fanno parte della mia quotidianità. Lo zapatismo è un concetto che cammina nel cuore e nelle gambe di uomini, di donne, di anziani, di bambini che conformano l'esercito zapatista di liberazione nazionale. E vengo da un'esperienza filosofica, io ho studiato filosofia, sono partito con una preparazione filosofica greco-romana, siciliana, platonica, aristotelica, e con quei diari di bordo che ispirarono la nostra generazione, quindi di politica latinoamericana. E il debito a cui facevo riferimento è un debito umano ed è un debito dovuto al fatto che io sono arrivato ragazzo e attraverso la storia con il popolo zapatista mi sono progressivamente, spero, di essermi trasformato in un medico, in un uomo, in un marito e un padre. Quindi devo loro tantissimo. E ovviamente non credo nell'estremismo e nella retorica del sacrificio. Penso che è un concetto cattolico, è un concetto molte volte nella politica ampiamente utilizzato, quello di trasformarsi in un paladino di idee e di fare forse bagaglio politico di esperienze degli altri. Sono medico e sono formato professionalmente per fare il mio lavoro e quello è un contesto dove il lavoro di medico si fa e si realizza con grande umanità e con grande soddisfazione professionale. Forse un po' meno economica.
Quindi un medico che è venuto a contatto con una realtà che in qualche modo coinvolge e porta anche al sacrificio, come sei entrato in contatto con la clinica nella quale adesso svolgi il tuo lavoro di medico?
Venivo da un percorso di collaborazione con varie associazioni che lavoravano nel campo, tra cui Guaiacan, che è un'associazione formata da medici messicani che lavorava da prima del 1994 in territorio zapatista. Quando ho finito il mio percorso accademico, quindi mi sono laureato, sono entrato in comunicazione direttamente con le autorità zapatiste e ho avuto la proposta di lavorare in diverse cliniche. E ho scelto la clinica dei poveri, forse un po' entusiasmato ancora da quello spirito europeo, da sognatore romantico, pensavo che il nome, era molto attraente e conservasse una simbologia che potesse rappresentare e soddisfare le mie prospettive politiche, umane, da militante politico.
La clinica dei poveri, ci racconti un attimo come nasce quel progetto e come tu ti inserisci nella storia di questa struttura?
Dall'esperienza dell'autonomia che è sorta nel 2003 con la formazione dei governi zapatisti. I governi zapatisti iniziano una relazione con il mondo di organizzazioni mondiale attraverso il quale questa esperienza porta a formulare progetti di sviluppo medico. E si inizia un progetto, un cammino di autonomia che inizia nel 2004 con la unificazione e la formazione di un collettivo di salute che rappresentasse i quattro municipi che formano il governo zapatista della Carrucia e quindi della zona selva. Questa struttura di salute è conformata da 200 promotori di salute. Quando menzioniamo promotori di salute menzioniamo tecnici che vengono formati nel percorso dei corsi di formazione che i progetti adesso finanziano e che prima il movimento zapatista autonomamente organizzava, e quindi la formazione di questi rappresentanti di ogni comunità, che la comunità e ogni villaggio sceglie e che possono svolgere funzioni mediche. A parte questo grande gruppo di 200 promotori, c'è una struttura organizzativa e delle strutture fisiche e materiali che si rappresentano fondamentalmente in quattro grandi ospedali di campo distribuite nelle quattro zone geografiche della selva: una struttura ospedaliera a Zapata, una in Flores Magón, una in Panciovia e una alla Carrucia, che sono i quattro più grandi ospedali, e con vari programmi. Dividiamo il nostro lavoro in programmi di salute autonoma che hanno come obiettivo risolvere, analizzare le condizioni epidemiologiche del territorio e dare una risposta di attenzione medica di primo livello e adesso con interventi anche chirurgici di secondo livello in maniera professionale, umana, rivoluzionaria, ma assolutamente autonoma. Quando parliamo di concetto di autonomia parliamo di un concetto reale, cioè noi siamo fondamentalmente adesso autogestiti, ogni ospedale ha la propria autogestione, la propria autonomia, la propria possibilità anche di creare meccanismi di retroalimentazione. La medicina, anche se vissuta con lo spirito rivoluzionario, crea sempre dei costi materiali ed economici e deve creare conseguenzialmente delle soluzioni per risolvere questi problemi finanziari. Quindi la grande strategia della cultura indigena popolare crea vari meccanismi di retroalimentazioni, un piccolo contributo per i farmaci, un piccolo contributo per la benzina che i pazienti in maniera spontanea danno. Cosa noi diamo? Diamo programmi di salute che hanno come nucleo fondamentale l'attenzione della donna e l'attenzione di un programma di educazione, di assistenza medica che ha come obiettivo fondamentale che diminuire il tasso di mortalità materno-infantile così alto, quasi al 30%, che viviamo nella nostra zona, nel nostro territorio.
In effetti devo dire che ho notato una particolare attenzione da parte tua nell'attività di tutela della maternità e del parto, immagino anche nella neonatologia e poi successivamente in qualche modo per garantire la possibilità di uscire dalla trappola della mortalità infantile molto elevata, che mi sembra sia uno dei problemi più importanti. Ritieni che gli interventi che sono stati fatti abbiano avuto un impatto positivo?
Sicuramente sì, possiamo avere anche dati, testimonianza di questo miglioramento. Negli ultimi 5 anni, con l'applicazione del nostro programma di attenzione alla salute materna e infantile, che brevemente consiste nel garantire a ogni donna indigena che viene, che affronta un processo di gravidanza, di avere l'assistenza medica continua, quindi di avere una visita medica ogni mese, di avere tutti gli studi di laboratorio e di ausiliari che garantizzano l'evoluzione migliore della gravidanza, ma soprattutto di recuperare tutto quel concetto che la gravidanza e il ruolo della donna e la famiglia dà. Fondamentalmente un discorso di genere e di recupero e di rispetto di cultura. Noi lavoriamo con una delle figure indigene cosmogoniche e più importanti, che è quello della partera, non ricordo l'equivalente in italiano, penso nutritrice, o quella che nella vecchia società faceva nascere il bambino, stepera sarebbe una parola,
levatrice.
La levatrice è una delle figure
ostetrica.
Ovviamente ha un'esperienza empirica, sono donne che...
Giovanni, parano... ti dà uno schiaffo, ti fa girare due volte.
Aspetta, lui... però è formata tecnicamente, la dettatrice è formata, è frutto di un'esperienza popolare e quindi è la rappresentanza diretta di come si interpreta il processo di parto, il processo di vita per le partere o per le levatrici. Quindi recuperiamo una cultura indigena, diamo la possibilità di esprimere la cultura indigena attorno a uno dei ruoli fondamentali, che è quello del momento in cui nasce un essere umano, e ovviamente sosteniamo questo lavoro con l'esperienza tecnica occidentale, con la nostra formazione medica, per diminuire, come dicevo poco fa, l'indice così ancora alto di mortalità materno-infantile. Non è una questione medica, un governo in qualsiasi società si manifesta quando è rappresentante diretto del soggetto più vulnerabile. E il soggetto più vulnerabile, come dicevo poco fa, è la donna. La donna indigena, la donna gravida indigena, è il soggetto che muore, è il soggetto che paga un sistema maschilista. E quando muore una madre nel parto, si disintegra e si distrugge una famiglia. C'è una ripercussione sociale e una ferita politica ed etica, ma materiale così grande che davvero è difficile anche trasmettere questo con parole. Non possiamo permettere, come governo zapatista e come salute medica popolare, che una donna muori nel parto. E abbiamo la possibilità di farlo, come con educazione, come cambiando una struttura sociale di pensiero. Quindi lottando contro il concetto maschilista, così ancora prettamente impregnato nella società indigena, nella società mondiale.
E dal punto di vista tecnico, quali ritieni siano gli sviluppi più importanti che la clinica dello Spobres ha potuto sperimentare nell'ultimo anno e che a tuo avviso hanno avuto un effetto più importante per sviluppare il processo di miglioramento delle condizioni sanitarie?
Sicuramente il passaggio di coscienza che in questi anni abbiamo vissuto direttamente con i popoli zapatista. Il fatto di riconoscere la clinica autonoma dei poveri e le strutture di salute zapatiste come il primo, unico, rapido referente di fronte a un problema di salute. Quindi dicevo certamente campagne, quando una donna incinta avrà un problema e la prima cosa che penserà è la nostra clinica, quando un uomo avrà un incidente la prima cosa che penserà subito è la nostra clinica, avremo raggiunto forse uno dei primi più importanti obiettivi che la salute deve avere, che è quello di essere sempre disponibile, pronta a rispondere all'emergenza e avere quella capacità umana di risolverla fino in fondo. Per fare questo ci vuole organizzazione, l'organizzazione è strutturata sopra uno studio inizialmente di carattere epidemiologico. Dobbiamo sapere quant'è la nostra popolazione, di cosa si ammala, quali sono i territori con più vulnerabilità epidemiologica. Attraverso questo lavoro di indagine e di analisi, di censo, ma soprattutto questo lavoro di parole, di dialogo, di incontro, di camminare per ore, di trovare comunità indigene riunite, di assemblea, quindi assolutamente di politica.
È un'enfasi sulla prevenzione in qualche modo, dal punto di vista prettamente sanitario.
Assolutamente, il concetto di prevenzione è come presa di coscienza,
che è i primi, cioè la medicina, è la medicina come strumento politico di miglioramento strutturale della condizione della popolazione.
Esattamente, come strumento di liberazione, come strumento di coscienza, come strumento di trasformazione, come strumento di comunicazione e come strumento di amore, come strumento rivoluzionario. Quindi una medicina cosciente, una medicina dove il popolo è corresponsabile, dove il popolo costruisce il proprio benessere individuale in maniera collettiva e dove l'identificazione di questo processo di costruzione collettiva è l'identificazione di un processo di liberazione e di libertà che garantisce lo sviluppo del nostro sistema di salute.
Quindi tu pensi che che sia il popolo, in questo caso la gente, se vogliamo fotografare forse meglio ancora quello che stai rappresentando, la gente, cioè anche la persona non politicamente consapevole in qualche modo contribuisce allo sviluppo di un'idea diversa, un'idea nella quale ciascuno ha il suo ruolo, e anche nella salute questo si può realizzare.
È garante la propria salute, è l'elemento fondamentale, è forse l'attore principale nel processo di benessere. La medicina è quella, diceva un motto, un vecchio detto cinese, che al medico non si dovrebbe pagare quando il proprio paziente, al medico si dovrebbe pagare quando il proprio paziente sta bene, si dovrebbe levare lo stipendio quando il paziente si ammala, no? Quindi il principio fondamentale della medicina è quello del benessere, ma non può essere per forza di cosa una relazione indiretta, non può essere una relazione di potere, deve essere una relazione popolare. Il popolo deve essere il soggetto fondamentale per creare le condizioni affinché il benessere collettivo e individuale esista.
Ecco.
Quindi la nostra medicina è semplicemente una specie di cemento attraverso la coscienza di individui per formare un'idea collettiva di salute. Quindi se una paziente nella cima della montagna, perché dobbiamo portare sempre la nostra concettualizzazione alla pratica, sta morendo di parto in una capanna, è la terza gesta, ha un bambino che viene in presentazione pelvica, quindi è una presentazione distosica, è una paziente che nelle due ore, se non si ha, risponde velocemente, muore. E la risposta a quello è una risposta popolare, perché inizia nella famiglia, è un processo di identificazione del rischio, si chiama al tecnico di salute, alla levatrice, alla promotora, all'autorità municipale, tutto il popolo si mobilizza, tutto il popolo è cosciente di quell'urgenza medica, quel popolo fa una chiamata e attualizza un meccanismo di risposta e quindi si risponde in maniera collettiva, e in maniera collettiva si risolve il problema, e in maniera collettiva domani si innalza il bambino che nasce al cielo e si ringrazia per il buon esito. Quel buon esito è frutto del lavoro di tutto il popolo e di ogni vicino e di ogni tecnico di salute e di ogni autorità politica. Senza retorica è un'orizzontalità di risposta. È l'unica medicina che in quel territorio può esistere e forse può avere anche l'ambizione di essere un poco rappresentativa di un mondo dove tutto si economizza e un mondo dove tutto ha un prezzo, anche la salute e la vita.
È molto interessante quello che dici, principalmente perché mi può teoricamente far prendere almeno 7-8 strade sicuramente molto interessanti, una delle quali, che francamente secondo me è venuto già nella testa un paio di volte e non posso non dirla, è l'enfasi sulla famiglia che sento nel tuo discorso e che mi interessa a prescindere dal contesto, quindi la domanda la faccio volentieri. Mi par di capire che comunque questa visione comunitaria, ritmica, legata alla terra, in qualche modo vede la famiglia come uno dei nuclei fondamentali di una società solida, o comunque della società che tu sperimenti nella tua zona di lavoro.
La
Mi
famiglia è...
interessa capire, anche perché tu comunque, ogni tanto è giusto anche sfruttare questa possibilità, tu hai anche comunque una conoscenza approfondita della nostra di realtà, per cui puoi agevolmente rapportarti.
Il concetto sociale di famiglia è un concetto chiave, è un concetto fondamentale nell'organogenesi della società indigena e zapatista, in forma protettiva e in forma distruttiva. In forma protettiva quando veste in maniera armoniosa quella carica, in forma distruttiva quando rappresenta purtroppo l'aspetto maschilista di quella relazione sociale. Quindi questa risposta popolare mette anche in evidenza i difetti, gli orrori di una società maschilista, a volte l'impotenza della possibilità di rispondere a delle emergenze per questioni sociali e per questioni di un maschilismo intrinseco nella società odierna e anche nelle società indigene. La struttura sociale familiare per noi è un punto di analisi e di attuare medico perché è lo strumento attraverso il quale possiamo rivoluzionare e cambiare. È lo strumento attraverso il quale possiamo avvicinare quelle relazioni sociali. C'è un lavoro su morte materna in Chiapas, realizzato dalle comunità indigene e dall'antropologia messicana, dove si analizza la questione della famiglia. Si analizzano quanto le attività e le relazioni sociali e antropologiche causano poi il decesso di un neonato. Se noi vogliamo risolvere l'emergenza, il parto che si complica non è semplicemente un tecnicismo, è il frutto di una distorsione sociale e antropologica e di vulnerabilità della donna che porta a quello. Quindi la nostra battaglia non è risolvere solo l'emergenza, la nostra battaglia vera è cambiare o cercare perlomeno di evidenziare quali sono le strutture sociali e antropologiche, quindi anche familiari, che portano a quella vulnerabilità della donna e a quel decesso del neonato e a volte della madre in quella capanna e in quella circostanza data.